Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Chi erano i magi? Siete pronti? Matteo capitolo 2. Tutti noi ce lo siamo chiesto. Mi ricordo quando ero un bambino e mi chiedevo chi fossero quei ragazzi. Quanti ce n'erano? Erano veramente dei re? Cavalcavano veramente dei cammelli? Perché sono venuti a Betlemme? E come ha detto Paul, la maggior parte delle nostre idee su questo gruppo affascinante proviene dalle persone che disegnano le cartoline natalizie, piuttosto che dai teologi. Vincent, che ha scritto alcuni studi di parole molto utili, dice, a riguardo di questo, molte tradizioni assurde e molte ipotesi riguardanti questi visitatori alla culla del Nostro Signore hanno trovato strada nelle credenze popolari e nell'arte cristiana. Si disse che fossero re e che ce ne fossero tre, si disse che fossero rappresentanti di tre famiglie, di Sem, Cam e Japhet, e che quindi uno di loro è raffigurato come un etiope. I loro nomi sono Gaspare, Baldassarre e Melchiore, probabilmente li avete già sentiti, e che sorprendentemente sono stati trovati tre teschi. Sì, sono stati trovati nel XII secolo dal vescovo Reinaldo di Colonia. Il vescovo li ha dissotterrati e capì subito che erano, i loro teschi. Era una cosa molto chiara. I loro occhi erano ancora nelle orbite infissi verso Betlemme. Oggi, che ci crediate o no, amici miei, sono esposti in un scrigno prezioso che si trova in una grande cattedrale da qualche parte in Europa. Ora, francamente, l'unica cosa che sappiamo sul conto di questi magi è un po' di storia e quello che ci viene detto in Matteo. Siamo davvero molto, molto limitati in termini di nozioni specifiche. In aggiunta a quello che abbiamo qui in Matteo, che è molto limitato, perché dice e vennero dei magi dall'Oriente, tutto lì, amici miei, tutto lì. Al di là di quello non conosciamo i loro nomi, non sappiamo nulla, ma se dovessimo prendere tutti i pezzi storici e metterli insieme, abbiamo un po' di storia affascinante, alcune storie dall'Antico Testamento, libri come Daniele, dove i magi o dei magi compaiono in diversi testi, o altri libri della Bibbia, o così come negli scritti di Erodoto o altri storici, possiamo scoprire, e fondamentalmente questa è un po' la base di chi fossero in sostanza, e poi ci addentreremo in alcuni dettagli molto affascinanti, ma passeremo un po' di tempo con la storia questa sera, questo sarà un po' più un insegnamento che una predicazione, ma crediamo che fossero membri di un gruppo sacerdotale orientale discendente da una tribù di persone originariamente associata ai Medi, M-E-D-I. Ora voglio solo ricordarvi qualcosa per darvi un po' un'immagine della cosa. Fondamentalmente parlando, nella storia del mondo ci sono stati quattro grandi imperi mondiali, ok? Il primo era l'impero babilonese e quello fondamentalmente era situato nell'area del crescente fertile ad est di Israele, nella valle dei fiumi Tigri ed Eufrate, al nord del Golfo Arabico, ad est di quello che oggi conosciamo come Israele. Lì era dove si trova l'impero babilonese, che fu seguito dal secondo grande impero mondiale, di cui Daniele ne parla, e quello è l'impero conosciuto come l'impero Medo-Persiano, era un impero conglomerato composto dai Persiani e dai Medi. I Medi erano un popolo molto grande, molto potente, e il terzo grande impero mondiale era quello greco. Quando l'impero Medo-Persiano fu conquistato da Alessandro Magno, il mondo divenne greco, per così dire. Ed il quarto era l'impero romano. Ora, se tornassimo indietro nel tempo, anche quando l'impero babilonese esisteva, c'erano già i Medi ed i Persiani, quindi erano un popolo molto antico. Infatti ci sono molte persone nella storia che fanno risalire l'origine dei Medi fino al tempo in cui Abramo fu chiamato fuori da Ur dei Caldei, molto indietro, nel dodicesimo capitolo di Genesi. Quindi potrebbe benissimo essere che questi erano un popolo molto molto antico. Certamente erano persone che appaiono nell'impero babilonese, perché li vediamo lì nel libro di Daniele. Erano persone appartenenti all'impero Medo-Persiano ed esistevano anche nel corso del tempo dell'impero greco ed erano ancora in esistenza nell'impero romano quando nacque Cristo. Quindi questi magi facevano parte di un popolo molto antico e molto longevo. E a proposito, il termine magi nel versetto 2, dove dice: quando Gesù nacque a Betlemma di Giudea ai giorni di Erode il re, ecco, vennero dei magi. Il termine greco è magos o magoi, magi, che di fatto è una parola intraducibile. Non è una parola traducibile, è semplicemente il nome di una certa tribù di persone. Dovrebbe forse essere meglio tradotta con magi, come facciamo. I magi erano una linea sacerdotale, una tribù sacerdotale di persone tra i Medi. Questo popolo molto antico e numeroso. Erano molto abili in astronomia ed astrologia, e questa era una delle loro grandi preoccupazioni. Il loro interesse in astronomia ed astrologia era solamente parte dei loro interessi, erano degli occultisti in un certo senso, avevano alcuni processi di divinazione, erano coinvolti in certi tipi di cose che noi potremmo supporre fossero relazionate alla magia, ed è per questo che la parola magi fu corrotta nel corso della storia con la parola magia o maghi, che è un sinonimo per stregoneria. Ma fondamentalmente i magi in origine erano una tribù sacerdotale pagana di persone provenienti dai Medi e dai Persiani, e ci sono moltissime fonti storiche a convalidare questo fatto qui. Erano interessati nell'astronomia, erano molto interessati all'astrologia e allo studio delle stelle, ed in quei giorni non facevano molta distinzione tra la superstizione e la scienza. La scienza è l'astronomia e la superstizione è l'astrologia, ed in quei tempi le due erano piuttosto mescolate. E ora, ciò che è interessante su questo è che durante il tempo dell'impero babilonese, questi magi dimoravano nella zona babilonese. Erano lì durante sia il periodo babilonese che quello dell'impero medo-persiano. Ora, seppur erano lì durante l'impero babilonese, erano molto influenzati dai giudei. Vi ricordate che una delle cose che Nabucodonosor, il re di Babilonia, fece fu di portare Giuda in cattività. Vi ricordate? Questo è quello che disse Geremia. Sarete portati in cattività, dice. Geremia pronunciò questo fatto, e ovviamente anche il libro di Lamentazioni lamenta questa realtà stessa, che furono portati via nella cattività babilonese. Bene, qui a Babilonia esistevano questi magi ed erano ufficiali di alto rango che a quel tempo erano ascesi ad un posto di rilievo nell'impero babilonese grazie alla loro intuizione incredibile o la loro saggezza, la loro conoscenza dell'astrologia, della capacità occulta, chiamatela come volete, erano saliti ad un posto di spicco. E quindi erano stati messi in contatto immediatamente con gli ebrei che erano stati deportati in cattività. Vennero anche a contatto con un ebreo molto specifico di nome Daniele, che fu elevato nell'impero babilonese. E di conseguenza furono molto familiari o resi familiari durante la dispersione degli ebrei a Babilonia con le profezie ebraiche riguardanti il Messia. Furono resi consapevoli di quello che faceva veramente parte del piano profetico ebraico per colui che doveva venire. Quindi fondamentalmente questa era la loro identità. Ora voglio approfondire un po' questo aspetto per preparare la scena per quello che accade qui in questo episodio incredibile nel capitolo 2 di Matteo. Torniamo indietro e vediamo un po' la loro storia. Secondo Erodoto, l'antico storico, i magi erano una tribù di persone appartenenti ad un popolo più grande chiamato i Medi. Ora ascoltatemi bene, ok? Questi erano una tribù sacerdotale ereditaria. In altre parole, erano come i Leviti di Israele. In Israele c'erano 12 tribù, ma una di quelle era messa da parte come la tribù sacerdotale. E loro erano coloro che servivano nei rituali e nelle cerimonie religiose del Tempio, erano i Leviti. Ebbene, i pagani Medi funzionavano in modo simile. Di tutte le tribù dei Medi, ne avevano selezionata una per fungere da sacerdoti nei loro rituali pagani. E quella tribù che avevano selezionato erano i Magi. Ancora una volta, questa è una parola intraducibile, però è il nome di quel gruppo sacerdotale di persone, erano un sacerdozio ereditario. Ora, come ho già detto, alcuni storici li vedono fino a Ur dei Caldei, come parte di un popolo nomade che vagava in quella parte del mondo. Qualunque sia la verità, sia che risalgono fino a Ur o che appaiano per la prima volta durante il periodo babilonese, non lo sappiamo, ma il punto è questo. Durante l'impero mondiale babilonese erano significativi, durante l'impero dei Medo-Persiani erano significativi, durante l'impero greco erano significativi e durante l'impero romano erano significativi, ed in tutti in quegli imperi mantennero un posto d'enorme rilievo nell'Oriente, ad Est. Vedete, anche quando l'impero greco era in voga, c'era ancora una certa cultura e potenza orientale. Anche quando l'impero romano era in voga, c'era ancora un certo potere orientale nell'area. Ed in entrambi i periodi, i magi erano davvero le persone chiave nel governo dell'Oriente, centrati nella mezzaluna fertile, l'area attorno a Babilonia e Media Persia. Ora, appaiono sempre con un enorme potere politico. Questo è molto importante per noi. E qui vi darò una piccola lezione di storia. Ma appaiono sempre con un enorme potere politico. Direi che la maggior parte degli storici, almeno quelli che ho letto e quelli che sono stati citati, li vedono come un popolo orientale che è salito in virtù della loro funzione sacerdotale unica, per i loro poteri occultici piuttosto unici di divinazione, per la loro conoscenza astrologica, astronomica, e quindi erano riusciti a salire ad un posto di rilievo. E sono stati elevati al governo babilonese, al governo medo-persiano, anche in alcuni casi in Oriente durante il periodo greco e di sicuro durante il periodo romano, per essere consiglieri della regalità dell'Oriente. Ed è lì che ottennero il titolo di magi o di saggi. Loro erano coloro che venivano consultati a riguardo delle varie questioni che i re, i governanti, i nobili e i principi volevano sapere. Ora, abbiamo anche alcune testimonianze storiche che ci parlano delle loro attività religiose. Ora vi darò una breve descrizione del tipo di religione in cui erano coinvolti i magi. Il loro sacerdozio aveva delle funzioni determinate e queste sono alcune. L'elemento principale del loro culto sembra essere stato il fuoco. È evidente dalla storia che adoravano o che in qualche modo riverivano il fuoco. Non sappiamo con certezza il perché, ma forse vedevano il fuoco come una sorta di incarnazione della divinità. No, e tra l'altro erano monoteisti, cioè credevano veramente solamente in un dio, e quindi avevano quello in comune con Israele, ma consideravano il fuoco come l'elemento principale del loro culto. Ed in relazione a quello avevano anche un altare che bruciava con una fiamma perpetua. E credevano che quella fiamma perpetua fosse stata accesa da Dio dal cielo stesso. Quindi avevano questo altare che era caratterizzato da una fiamma perpetua, e allora accanto a quello, nel loro tempio, ovunque erano, avevano anche un altro altare, e su quell'altare offrivano sacrifici di sangue. Quindi avevano effettivamente un sistema sacrificale di sangue ed accendevano il fuoco per bruciare il sacrificio con la fiamma dell'altare perpetuo. Poi, una volta bruciati i sacrifici, questo è interessante, la vittima veniva mangiata dal fedele e dal sacerdote mago. Ciò che è affascinante di tutto questo è che questo è quasi un parallelo diretto al giudaismo. E si può vedere come già da allora Satana stesse contraffacendo la vera religione fin dal principio, vedete? L'ha sempre fatto. Sapete, anche al giorno d'oggi c'è il vero cristianesimo e c'è quello falso. Ed in quel tempo c'era un vero sistema sacrificale con un'adorazione autentica verso l'unico vero Dio giusto e c'era anche un monoteismo falso con sistemi sacrificali di sangue falsi, con dei sacrifici falsi ed un'offerta bruciata e poi mangiata dal fedele e dal sacerdote in maniera falsa. Inoltre, queste persone avevano un sacerdozio ereditario. Di nuovo, era una contraffazione del vero sacerdozio levitico. E queste persone portavano con sé piccoli mazzi di bacchette divinatorie nei loro abiti e le usavano per le loro cerimonie. Non dissimile all'Urim ed il Tumim dei sacerdoti, del sommo sacerdote, tramite i quali si ricercava la conoscenza di Dio. Credevano nella distinzione di certi tipi di animali impuri, e questo è interessante. Credevano che certi insetti e certi rettili fossero impuri, e di nuovo questo è un parallelo interessante a quello che Dio rivelò veramente ad Israele. Un'altra cosa che ho trovato molto interessante mentre leggevo tutto questo era che erano molto ritualistici riguardo al toccare o disporre dei cadaveri, un'altra cosa comune allo standard di Dio per Israele. Quindi nell'impero babilonese appare questo gruppo di persone religiose molto interessante che fu elevato ad una prominenza incredibile. In Geremia 39:3, versetto 13, viene menzionato un uomo di nome Nergal-Sarasser, e Nergal-Sarasser è il capo dei magi alla corte di Nabucodonosor, ok? E questi re orientali, a partire da Nabucodonosor, avevano elevato i magi, e anche prima di quello, ma per quanto riguarda le scritture li vediamo per la prima volta con Nabucodonosor, ma avevano elevato questo gruppo sacerdotale di Medi al ruolo di consiglieri ufficiali del re. Quindi erano diventati delle persone tremendamente potenti, ed anche quando Babilonia cadde e venne l'impero medo-persiano con grandi sovrani come Ciro ed altri, si avevano ancora gli alti funzionari del governo medo-persiano che venivano presi da questo gruppo chiamato i Magi. Erano incomparabili in potere politico. Ora, voglio che andiate nella vostra Bibbia a Daniele per un momento, perché voglio mostrarvi com'è che appaiono nel libro di Daniele. Daniele capitolo 2. E quando avremo finito con questo e rileggerete il versetto 1 di Matteo 2, tutto avrà molto più senso. Daniele capitolo 2, al versetto 10, e non ci prenderemo il tempo per impostare tutto il contesto, ma siamo qui alla corte di Nabucodonosor, lì c'è Daniele, i giudei erano in cattività a Babilonia, e dice questo: i caldei risposero al re e dissero: non c'è uomo sulla terra che possa dire ciò che il re domanda. Così non c'è mai stato re, per grande e potente che fosse, che abbia domandato una cosa simile ad un mago o incantatore o caldeo. Ed è molto probabile che quelli sono tutti sinonimi, e poi astrologi e caldei sono altri modi di dire la stessa cosa. Quindi qui c'è il termine mago, che non si riferisce ad un mago di magia, quella è una corruzione della traduzione in italiano, ma questo è il termine mago in riferimento a questa tribù sacerdotale. Avevano un posto molto prominente in quel tempo, erano conosciuti come coloro che potevano interpretare i sogni. Ora vi ricordate che Nabucodonosor ebbe un sogno bizzarro, nessuno di loro poteva spiegarlo. Ora sapete cos'è che fu così affascinante? È che c'era un uomo che poteva interpretarlo, sapete chi era? Era Daniele. Ma proseguiamo un attimino, ok? Capitolo 4, versetto 7, qui li vediamo di nuovo. Dice: allora vennero i magi, gli incantatori, i caldei e gli astrologi, ed io raccontai loro il sogno, ma essi non poterono darmene l'interpretazione. Versetto 9: oh Baltasar, capo dei magi. Ora, questo è il maestro, il capo dei magi. E sto solo cercando di sottolineare il fatto che sono menzionati ripetutamente nel libro di Daniele. Piuttosto che chiamarli maghi, dovrebbero essere magi, che è essenzialmente a quello che si sta riferendo. Ora, però, quando Daniele arrivò e c'erano tutti questi magi che erano nel posto altissimo di consiglieri del re, non potevano dare alcuna risposta, però Daniele poteva. Qualcosa di sorprendente accade, Daniele 5:11. C'è un uomo nel tuo regno in cui è lo spirito degli dei santi. E già al tempo di tuo padre si trovava in lui, parlando di Daniele, che una luce, un'intelligenza e una saggezza pare la saggezza dei dei, parlando di Daniele, ed il re Nabucodonosor, tuo padre, lo fece capo dei magi. Ora, interessante. Daniele era così abile nel raccontare i sogni del re che il re lo fece maestro dei magi. Così che Daniele era letteralmente, a Babilonia, il capo di tutto quel gruppo sacerdotale, ok? Il capo di tutto quel gruppo sacerdotale. Ok? Affascinante. Ora, questo pose Daniele in una posizione tremendamente unica di poter dispensare a quei magi tutte le sue informazioni sull'Antico Testamento, il che, senza ombra di dubbio, fu precisamente quello che fece. Sappiamo che Daniele era un uomo di Dio, sappiamo che Daniele era un uomo devoto totalmente al culto e all'espressione della sua fede, perché finì in una fossa dei leoni per quello, non è vero? E non c'è alcun dubbio nella mia mente che Daniele ed il resto dei santi appartenenti alla diaspora, alla dispersione, condivisero la loro conoscenza dell'Antico Testamento e le loro copie delle scritture con queste persone babilonesi. Ed inoltre, quando il decreto finale di Ciro arrivò del fatto che potevano tornare alla loro terra, la maggior parte degli ebrei non tornarono più. La maggior parte degli ebrei rimasero in Babilonia, si mescolarono con il popolo, si sposarono, e per tutta la storia rimanente di Babilonia e della Media Persia c'erano persone nelle famiglie nobili, persone negli uffici di alto rango. Alcuni dicono persino che c'erano dei monarchi in quella parte del mondo che avevano sangue parzialmente ebreo. E certamente dobbiamo concludere che Daniele ebbe un impatto profondo nella dispensazione di quelle informazioni. Oh, e a proposito, voglio aggiungere un'altra nota a piedi pagina a questo, perché mentre studiavo mi è parso molto affascinante, perché ho iniziato a pensarci su e ho detto: se Daniele era così bravo a conquistare questi magi e a convincerli di questo fatto del Messia che doveva venire, perché complottarono contro di lui e lo gettarono alla fossa dei leoni? Oh, se era così influente e così credibile? E quindi iniziai a studiare, e il sesto capitolo di Daniele rivela una cosa molto interessante. Non vedremo tutto fino in fondo, ma questo sesto capitolo di Daniele presenta un complotto contro Daniele basato su gelosia. Ma quello che è veramente sorprendente di quel complotto è che non è un complotto ideato dai magi che dominavano la gerarchia della corte reale, ma era un complotto sviluppato da uomini noti come i satrapi. Quello era il termine usato per descrivere i governatori regionali che non avevano nulla a che fare con il palazzo reale. Quindi ricordatevi, il complotto che fu ordito per gelosia contro Daniele non fu un complotto ordito per mano dei magi. Il che, di nuovo, mi porta a vedere che molto probabilmente Daniele era estremamente credibile e convincente nel suo impatto. Infatti, vi rendete conto che quando Daniele fu di fatto gettato nella fossa dei leoni, il re disse: Daniele, io so che il tuo Dio ti libererà. Ricordate che il re di fatto disse quello? Era così convinto del potere di Dio per la testimonianza di Daniele. E sono certo che lo controllava tanto spesso quanto possibile per vedere se quell'anticipazione fosse di fatto una realtà. Quindi, i magi mantennero la loro posizione di prestigio, influenzati senza dubbio da un grande uomo come Daniele e pochi altri che vissero come lui, influenzati dagli ebrei pii nella dispersione, influenzati dai matrimoni misti e dalla costante cultura ebraica che gli fu imposta in molti modi, e divennero e mantennero la loro posizione di grande potere nell'impero medo-persiano alla corte del re. Ora, lasciate che vi dico qualcos'altro interessante. Nel VI secolo avanti Cristo c'era un grande re di Persia di nome Dario. Dario il Grande. Questo è nell'impero medo-persiano, attorno al tempo di Daniele. E Dario si presentò e disse: io stabilirò una religione nazionale. Sapete quale scelse? Lo zoroastrismo. Ora non abbiamo tempo di approfondire lo zoroastrismo, ma lo zoroastrismo aveva in sé molta astrologia. E può darsi che le ultime sfumature d'astrologia e la preoccupazione dei magi per quell'argomento si unirono allo zoroastrismo. Quindi quello che c'era erano i magi che avevano la loro religione culturale, su di essa c'era sovrapposto il giudaismo e su di quello c'era lo zoroastrismo. Ora questo, per non dire troppo, non era altro che un bel guazzabuglio. Ma quello che era così interessante è che i magi erano così ansiosi di mantenere il loro potere politico ed erano così ansiosi di mantenere il loro potere religioso che quando arrivò il decreto di Dario che lo zoroastrismo era la religione che sarebbe esistita come principale, si adattarono e dissero: per noi va bene, ed importarono alcuni adattamenti. Ora, quello che c'era era molto interessante. C'erano i magi, un po' tutti inglobati, e c'erano alcuni che senza dubbio erano impegnati nello zoroastrismo, altri impegnati nelle antiche formule magiche, e altri ancora forse erano dei credenti onesti nel cuore che il Dio di Daniele fosse il vero Dio. E quindi questa è la chiave: man mano che la storia proseguì da qui, i magi iniziarono a distaccarsi da un impegno singolare alla loro religione storica ed iniziarono a trovare la loro strada verso cose diverse, alcuni forse inclini verso lo zoroastrismo, alcuni verso l'antico magismo, e credo nel mio cuore che alcuni, come questi magi che si presentarono alla nascita di Cristo, alcuni fossero veramente dei veri cercatori del vero Dio. Quindi questo vi può dare un po' di contesto, di sfondo. Ora, voglio parlare ancora un po' su questa storia. I magi erano così potenti che gli storici ci dicono che nessun persiano fu mai in grado di diventare re, ora scusatemi bene, non fu mai in grado di diventare re se non sotto due condizioni. Una, che egli doveva padroneggiare la disciplina scientifica e religiosa dei magi. Due, doveva essere approvato e doveva essere incoronato dai magi stessi. Allora, questo è potente. Sapete com'è che chiamavano la saggezza dei magi? Avevano un nome. Il nome era questo: la legge dei Medi e dei Persiani. Quella legge era la legge, ora il codice definito dai magi. Se volete vedere quella frase, la potete trovare in Ester 1.19 e Daniele capitolo 6 un paio di volte. La legge dei Medi e dei Persiani era il codice, era la disciplina religiosa scientifica dei magi, e la loro saggezza era quella che era richiesta per chiunque volesse diventare un monarca in Persia. Inoltre, gli storici ci hanno detto che controllavano sia l'ufficio giudiziario che quello regale. In Ester 1.13 abbiamo l'indicazione che il gruppo reale dei giudici fu tutto scelto dai magi. Oh mamma, se erano potenti. E dovete ricordare che quando parlate dell'impero persiano e dell'impero dei Medi e dell'impero babilonese state parlando del controllo dell'Oriente. Questo è un impero incredibilmente grande. E nei tempi babilonesi, nei tempi medo-persiani, controllavano letteralmente il mondo conosciuto. Questi erano uomini potenti. E non erano solo responsabili dello stabilimento di ogni monarca che si presentava in quell'epoca, ma erano anche responsabili dell'istituzione dei giudici. Avevano un sistema di controllo per il dispotismo che poteva nascere da una regalità, e quindi loro erano i giudici che controbilanciavano il re dittatore. La storia ci dice che conoscevano l'astronomia, erano molto bravi in matematica, conoscevano la storia naturale, erano bravi in agricoltura ed architettura. E vi ricordate indietro, penso che era Atti 7, dove si parla del fatto che Mosè fu cresciuto in tutta la saggezza degli egiziani? Lo stesso era vero per chiunque fosse cresciuto nella nobiltà d'Oriente, erano cresciuti nella legge dei Medi e dei Persiani. Tutta la nobiltà fu coltivata da loro stessi, erano i creatori di re, erano i fautori dei re, e nessuno governava affatto senza il loro consenso. Ora, come ho menzionato prima, una delle loro abilità speciali era quella di interpretare i sogni. E quando non riuscirono a farlo, Daniele si impose diventando il loro capo, come abbiamo visto in Daniele 5:11, l'allestimento fu fatto da Dio stesso per preparare la scena per Matteo capitolo 2, centinaia di anni prima che Gesù nascesse. 600. Dio stava preparando la situazione per un grande profeta ebreo affinché governasse un gruppo chiamato i Magi, così che un giorno, quando un bambino sarebbe nato a Betlemme, alcuni di quelli avrebbero trovato la via per la casa dove il bambino si sarebbe trovato. Questa è la pianificazione della storia. Quindi la religione ibrida sincretistica dei Magi, molto simile al giudaismo monoteista, con un sacerdozio ereditario, un sistema sacrificale di sangue, credeva anche nella rivelazione soprannaturale, credeva nelle profezie. Queste cose comuni resero il giudaismo un qualcosa di facile da accettare, e credo nel mio cuore, e questo è solo quello che credo grazie a quello che vedo qui in Matteo 2, ma credo che apparentemente ci fossero alcuni magi gentili timorati di Dio storicamente in quella parte orientale del mondo. Ora voglio passare al tempo di Gesù, seguitemi a Matteo 2. Il tempo è passato, secolo dopo secolo, fino alla nascita di Gesù. In qualche modo, ed in un modo meraviglioso, Dio è riuscito a mantenere alcuni magi veramente alla ricerca della verità. La maggior parte di loro erano certamente corrotti, molti lo erano certamente, e ne incontreremo alcuni nel Nuovo Testamento, ma ce n'erano alcuni che erano veri, ce n'erano alcuni come Cornelio, sapete, dei gentili timorati di Dio, ce n'erano alcuni come Lidia, una gentile timorata di Dio. E ce n'erano alcuni là, in quella parte del mondo, alcuni dei magi, alcuni di quelle autorità regali di alto rango nel grande impero d'Oriente, ce n'erano alcuni in quel momento che erano ancora in attesa che la grande speranza di Daniele si sarebbe avverata. Capite il punto? Lasciate che prepari il contesto. Politicamente parlando, Roma aveva paura dell'impero orientale. Ora, se solo vi concentrasse nella vostra mente su una piccola mappa dell'Europa, e quello era l'impero romano, incredibile porzione d'Europa, e tecnicamente si estendeva anche verso l'est, ma in virtù della distanza nel Mediterraneo tra i vari deserti ardenti per arrivare all'est, c'era un certo isolamento nell'Oriente che portò a Roma a molta ansia. Avevano sempre timore che quello che poi divenne noto come l'impero partico, l'impero orientale composto dai Medi, dai Persiani e dal vecchio territorio babilonese, quell'impero partico portava sempre una certa ansia a Roma. Roma, sapete, aveva esteso i suoi tentacoli per governare il mondo, ma non erano mai veramente sicuri sul conto dell'impero partico, e quindi erano diventati dei nemici violenti, e combatterono molto. Nel 55 avanti Cristo combatterono, nel 40 avanti Cristo combatterono, e quello che è affascinante è che, sapete, dov'è che combattevano sempre? Il grande impero occidentale e il grande impero orientale si radunavano, ed indovinate un po' dov'è che combattevano sempre? Proprio lungo la costa del Mediterraneo, della Siria, della Giordania e della Palestina. Israele era la piccola terra di nessuno, tra le potenze dell'est e le potenze dell'ovest. Ora Roma aveva timore, e se guardaste al versetto 3 di Matteo 2 dice che quando Erode il re ebbe udito queste cose, fu cosa? Fu turbato. Quando sentì che i magi orientali, fautori dei re, partici delle autorità, erano arrivati a Gerusalemme, fu scosso. E ne vedremo di più tra qualche minuto. Ma ora, lasciate che vi dica un po' di più su cos'è che accadde. Prima dell'arrivo del tempo di Cristo, i magi avevano ancora una potenza tremenda nell'est. Alcuni loro usavano la loro potenza, la loro posizione, la loro abilità con una grande quantità di saggezza umana, altri invece divennero delle persone terribili. Così come qualsiasi scienziato, qualsiasi sacerdote, qualsiasi predicatore, qualsiasi altra persona qualificata nei nostri giorni, possiamo o mettere in pratica il nostro mestiere, ingannevolmente, o possiamo farlo con onestà. Alcuni dei magi erano onesti ed esaltavano il mestiere della saggezza e del consiglio politico, altri invece erano corrotti e lo prostituivano. Entrambi erano molto comuni nell'era mediterranea quando nacque Cristo. Lasciate che vi presenti un paio di coloro che erano corrotti. Aprite la vostra Bibbia ad Atti 8, Atti 8, versetto 4. Allora, quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo portando il lieto messaggio della parola, dice Atti 8, 4. Filippo, disceso nella città di Samaria, vi predicò il Cristo. Le folle unanimi presentavano attenzione alle cose dette da Filippo, ascoltandolo ed osservando i miracoli che faceva, e continua a raccontare di tutto quel da farsi. E poi si arriva al versetto 9 e dice: orvi era un tale di nome Simone, che già da tempo esercitava nella città le arti magiche e faceva stupire la gente di Samaria, spacciandosi per un personaggio importante. Un personaggio importante. E tutti, dal più piccolo al più grande, gli davano ascolto dicendo: questi è la potenza di Dio. Ora qui vediamo Simone, Simone mago, per così dire, Simone uno dei magi. E questo era un uomo che aveva prostituito la sua posizione in un inganno, come dire, si era venduto a Satana, stava usando la magia. L'avete notato? La radice di quella parola è magi, mageo dal greco, usava la sua arte dei magi e la prostituì. Ed in seguito tentò di comprare lo Spirito Santo e Pietro lo mise a posto. E dice nel versetto 20: che i tuoi soldi periscano con te. Tu hai, versetto 21, né parte né sorte in questa faccenda. Versetto 22, ravvediti della tua malvagità. Versetto 23, vedo infatti che tu sei pieno d'amarezza e prigioniero di iniquità. Oh, Pietro non usa mezzi termini. Guardate il capitolo 13 di Atti. Atti 13, 6. Poi attraversata tutta l'isola fino a Pafo, e qui ovviamente c'è Paolo e Barnaba all'inizio del primo viaggio missionario, ed erano lì a Cipro, un'isoletta sulla costa orientale del Mediterraneo. L'isola di Pafo trovarono un tale mago e falso profeta giudeo di nome Bar Gesù. E scendete giù al versetto 8 e dice: Elima il mago. Elima il mago. Il greco è Elima il magas. Elima uno dei magi. Ed ecco un altro che aveva prostituito anche lui quel mestiere, prostituito quella strana religione pagana per cercare i fini di Satana. E naturalmente ha provato anche a rovinare Paolo, e Paolo dice: oh uomo pieno d'ogni frode, d'ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non cesserai mai di pervertire le rette vie del Signore, ecco ora la mano del Signore è su di te. Versetto 11, e sarai cieco per un certo tempo senza vedere il sole, in quell'istante oscurità e tenebre piombarono su di lui, ed andando qua e là cercava chi lo condusse per la mano. E Paolo si occupò anche di quello. Come potete vedere, sia Simone che Elima furono portati sotto la schiavitù di Satana, che è il dio di tutti gli astrologi ed il dio di tutti i maghi. E francamente questi erano il tipo di persone che fecero disprezzare tali magi alla gente intelligente dell'impero romano. Filo, il romano, disse: sono vipere, sono scorpioni e sono altre creature velenose. E vedete, questi erano il tipo di magi che i romani disprezzavano. Ma nell'Oriente, come ho detto, erano uomini tremendamente potenti. Ed alcuni di loro, senza alcun dubbio, erano degli uomini genuini. Ora, al tempo di Cristo, nell'impero orientale, c'era un organo di governo chiamato i Magistanes. Non c'è bisogno di... non sarà sulla verifica, quindi non c'è bisogno che ve ne preoccupate. Ma c'era una casa di governo chiamata i Megistanes. E questo è un po' un equivalente al Senato degli Stati Uniti, ok? Solamente il nome, Magistane, giusto per... Ma questa casa di governo governava nell'impero partico persiano, in quel periodo. Ora, ascoltatemi. Era totalmente composto da magi. Il cui dovere era... Ora, ascoltate. Era quello di avere la scelta assoluta per la selezione del re. Erano fautori dei re, stabilivano i re. E sapete cos'è che è successo? Avevano alcuni problemi con il re che già avevano, e loro volevano combattere Roma e volevano abbatterla, ma il loro re era un perdente, Frate il Quarto. E Frate il Quarto era stato deposto, e ascoltatemi, i magi stavano cercando un nuovo re. Un nuovo re d'Oriente. Un nuovo re dell'impero orientale che potesse venire e potesse erigersi contro Roma. Quando arrivarono a Gerusalemme, Erode sapeva cosa stava succedendo. Erano fautori di re. E quando si aggiravano per la città dicendo dov'è questo nuovo re dei giudei, Erode andò nel panico. Quando improvvisamente queste autorità di re persiani si presentarono a Gerusalemme senza dubbio, viaggiando in piena forza con tutto il loro fasto orientale e usavano indossare cappelli conici con punte, facevano grandi affari giù fino al fondo del loro mento e cavalcarono destrieri persiani, non cammelli. E quando si presentarono non vennero da soli, le stime della storia erano che vennero con una cavalleria persiana. E quando entrarono tutti carichi nella città di Gerusalemme ed Erode sbirciò dal palazzo, impazzì. Questi erano uomini potenti e per peggiorare le cose il suo esercito era fuori dal paese in missione. E la Bibbia dice che Erode era turbato. Ovvio che sì. La parola nel greco è che era agitato. Come la lavatrice stava tremando. Vedete, Erode aveva un titolo. Sapete qual era? Re dei Giudei. Lo ricevette da Cesare Augusto. Cesare Augusto lo incoronò re dei Giudei e si rese conto che il grande sogno della sua vita era quello di avere quel piccolo stato sotto il suo potere. Ed eccolo qui, nel mezzo di due imperi enormi contendenti, e tutto ad un tratto questa incredibile comitiva di persiani si presentò nella città ed egli cadde nel panico. E loro stavano dicendo: stiamo venendo a trovare il nuovo re. Ora, al tempo, Erode era vicino alla morte. E Cesare Augusto era vecchio, veramente vecchio, appeso ad un filo quasi. E dal ritiro di Tiberio, l'esercito romano non aveva nemmeno un comandante in carico. Loro sapevano che questo sarebbe stato il momento per provocare una guerra orientale contro l'Occidente. Era tutto pronto. E quindi Erode stava tremando. E potremmo dire, bene, ma cos'è che stavano pensando i magi? Non lo so. Forse la vedevano più come una cosa politica. Forse stavano pensando, oh mamma, ecco che arriva il re. E penso che sia stato proprio così, però in aggiunta penso che la videro da un punto di vista spirituale, perché quando arrivarono in quella piccola stanza, lì a Betlemme, la Bibbia dice che lo adorarono. Videro più di un semplice re. Credo che videro il Messia, di cui avevano sentito parlare fin dai tempi di Daniele. Penso che qui abbiamo dei gentili veramente timorati di Dio, che erano alla ricerca, ed era una cosa duplice. Sono certo che pensassero forse questo è il Salvatore che viene chiamato l'Unto, che è un termine che viene usato per descrivere il re, e forse non sarà solo il Salvatore, il Messia, ma forse sarà anche colui che radunerà tutto questo popolo dell'Est insieme ed andrà contro l'oppressione romana. A proposito, i magi sapevano che il popolo di Israele era dalla loro parte, non dalla parte di Roma. E quindi è per quello che entrarono in città e iniziarono a chiedere alla gente dove fosse il nuovo re. Pensavano che il popolo di Israele sarebbe stato altrettanto entusiasta quanto lo erano loro. Ma vedete, il popolo di Israele era accecato dalla loro incredulità. Vi sembra affascinante come cosa? Oh, a me sì. Che i primi nel mondo a riconoscere l'arrivo del re fossero dei gentili. Dei gentili. Questo non vi dice qualcosa sul conto della storia? Venne ai suoi, e di suoi cosa? Non lo riconobbero. Matteo segue tutto quel percorso. Il rifiuto del re. Potrebbe forse essere lui, quel monarca invincibile? L'avrebbero potuto incoronare? L'avrebbero portato indietro? E l'avrebbero fatto re? Ed avrebbero unificato l'est? E con quel grande messia profetizzato da Daniele potevano anche andare contro Roma con una certa invincibilità? E quindi lì, a Gerusalemme, cavalcò quel gruppo di magi, autorità orientali, sui loro nobili destrieri persiani, scortati dalla cavalleria montana, e così facendo, il palco scena era pronto. Cos'è che succede dopo di questo? Tornate la prossima settimana. Non abbiamo tempo. Ma permettetemi di concludere dicendo questo, ok? Non vi entusiasma forse il modo in cui Dio controlla la storia? Non è entusiasmante? Vedete, avete visto tutto quello che ho detto e mi avete ascoltato e vi ho parlato per 50 minuti. E sapete perché la cosa vi è così affascinante? Non tanto perché si tratta solamente di un mucchio di fatti storici, ma perché avete visto Dio all'opera. Perché la storia è la sua storia. Tempo fa scelse un uomo chiamato Daniele. Lo mise in una posizione adatta ad influenzare certi uomini che sarebbero arrivati poi nel momento perfetto. E voi potreste chiedere, perché Matteo lo presenta? Perché? Ascoltatemi. Matteo, per tutto il corso del suo Vangelo, sta cercando di dire al mondo che Gesù Cristo è chi? È il re. E giusto per essere sicuri che nessuno manchi la cosa, fa venire gli stabilitori di re più famosi al mondo e li porta a prostrarsi ai suoi piedi. Capite il punto? Fa tutto parte della strategia di Matteo. Egli è il re. E se Israele non è pronto a riconoscerlo, allora Dio è pronto a trascinare un gruppo di persiani per riconoscerlo. Egli è re. Dio ha pianificato magistralmente la storia. E la cosa triste è che le persone che avrebbero dovuto saperlo, non lo capirono. E le persone lontane, che non avrebbero mai dovuto saperlo, vennero e l'adorarono. Questa è la storia. Gesù venne, Paolo disse prima ai giudei e poi anche ai gentili. Gesù venne e disse, non sono venuto se non per le pecore perdute della casa di Israele. Israele gli voltò le spalle ed egli chiamò e fece un popolo da coloro che non erano un popolo. Si rivolse ai gentili. Romani dice che ci ha innestati. E l'accenno a tutto quello si trova proprio qui, all'inizio. Vi ricordate cosa dice? La Bibbia dice, se non lo lodiamo noi, cosa? Le pietre stesse grideranno lodi. E quando il re è arrivato, miei cari, quando il re è arrivato, se il suo popolo non era pronto a lodarlo, allora Dio si è reso conto, allora Dio si è assicurato che ci sarebbe stato qualcuno pronto a farlo. Sapete, nel nostro mondo di oggi si celebra il Natale, si passano tutte le cartoline natalizie, e lì ci sono i re magi, però ovviamente non capiscono il punto, non ne conoscono il significato, non vedono chi è veramente, ma qui e lì, ogni tanto, alcuni lo sanno, giusto? E ci sono alcuni, tra noi, come noi, che si inchinano al re dei re e al signore dei signori. La prossima settimana discuteremo Erode, di che tipo di uomo fosse e perché andò in panico. E vi dirò anche cos'è che era quella stella che li condusse a Betlemme. Preghiamo. Padre, davvero tutto questo va semplicemente al di là della nostra comprensione. Il vedere come operi nella storia. le nostre piccole menti finite. Guardiamo alle cose, pensiamo di capirle, e poi scaviamo in profondità, sempre più in profondità, e dall'improvviso scopriamo un mondo che non sapevamo neanche esistesse, un mondo di informazione, un mondo di intuizione che espande le nostre menti alla tua grandezza incredibile, al tuo potere, dalla tua saggezza senza eguali. E Dio, ti ringrazio per i magi, i re magi. Quanti fossero e qualunque fossero i loro nomi, erano lì che cercavano il re. E mi sento davvero addolorato nel mio cuore per il popolo del re che non lo voleva. E vorrei pregare, Signore, questa sera che se nella nostra comunione ci sono alcuni che sono stati come il popolo del re, che gli hanno voltato le spalle e hanno detto non lo vogliamo, non vogliamo che quest'uomo regni su di noi, come dissero. Padre, prego che tu possa convincere i loro cuori affinché siano come coloro che vennero da lontano e gioirono con grande gioia e si prostrarono e l'adorarono. Ti ringrazio anche per averci incluso nel piano di far parte della Chiesa che si inchina davanti a Lui in adorazione. E ti lodiamo, Signore, per tutto quello che hai fatto, che ci mostra la Tua mano potente. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.